Allora, io sono, mi chiamo Marco Guastavina e faccio l'insegnante in un professionale di Torino. Mi occupo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Questa è una delle espressioni più corrette con cui si possono chiamare le tecnologie digitali da quasi 30 anni. E da quasi 30 anni che le sento chiamare nuove tecnologie. Questo è uno dei modi con cui io mi presento sempre. E questo la dice lunga sul fatto che il digital divide nel nostro paese non è soltanto infrastrutturale, ma è anche culturale. E io sono venuto in realtà a parlarvi di questo. Mentre sentivo parlare Vito, mi veniva in mente che avrei potuto forse organizzare l'intervento in un modo un po' diverso rispetto a come ho fatto, perché mi trova molto d'accordo l'idea che attraverso le piccole cose, non tanto gli ebook quanto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale nel loro complesso nel sistema scolastico, passano alcuni fatti di tipo culturale, professionale, di valenza di carattere generale. Ho provato ad elencarne qualcuno. Per esempio, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che in forma di progetti nazionali cominciano nel 1995 col governo Lombardi, che attua il progetto Multilab e proseguono con una serie di altri passaggi, l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei profili professionali degli insegnanti, ma non soltanto degli insegnanti, perché in realtà le tecnologie dell'informazione e della comunicazione riguardano perfino di più il personale delle segreterie, il personale tecnico e da ultimo anche i dirigenti. Gli ultimi sono stati selezionati sulle loro presunte conoscenze e su questo tema, ecco, sono stati un elemento di forzatura strisciante dei profili professionali. Questo è un elemento di cui si tiene troppo poco conto, perché l'opacità culturale da cui sono connotate le tecnologie fa sì che quel positivismo, quel determinismo di cui diceva prima Vito fungano da alibi rispetto a questo fatto. Non si può che fare così. L'innovazione c'è e quindi noi siamo obbligati a innovare, e si innova secondo paradigmi, sintassi, procedure, algoritmi, uso questa espressione, algoritmi professionali forzati. Oppure il luogo dell'indifferenza. Moltissime persone sono passate assolutamente indenni di fronte a questi processi, rifugiandosi per esempio nello snobismo, nella distanza culturale affermata, in una sorta di orgogliosa rivendicazione della loro distanza siderale rispetto a questi modelli. Ancora una cosa, l'induzione del senso di inferiorità. Questo è stato un altro passaggio culturale fondamentale, culturale non in senso stretto, in senso antropologico. Molto spesso le persone che esercitano il senso critico vengono zittite sulla base di una serie di affermazioni di carattere tecnocentrico. E poi soprattutto, e questo è straordinario perché funziona in un modo meraviglioso sempre, è stata l'occasione affinché i problemi si adattassero alle soluzioni. Guardate che le tecnologie, a partire dal primo sasso scheggiato, sono soluzioni a problemi individuati, ma noi siamo passati ormai in un mondo, in questo senso il merchandising, il marketing eccetera c'entrano molto, ma insomma, in cui nei fatti si presentano delle soluzioni a delle persone che devono individuare quali sono i problemi a cui devono dare risposta, e le tecnologie digitali da questo punto di vista sono straordinarie, perché c'è questa opacità di fondo che fa sì che ogni oggetto coincida con altro oggetto nella sua scarsa identificabilità, c'è quest'idea che se ne intendono davvero soltanto alcuni, e c'è quest'idea che quelle poche persone che se ne intendono davvero sono quelle che possiedono le chiavi di ogni soluzione. Questa è in qualche modo una spiegazione del perché li ritrovate le guardie rosse della rivoluzione culturale con in mano l'iPad, insomma, no? Cioè una sorta di visione forzante, dogmatica, assolutista di un modello che in certi anni alcuni di noi hanno anche trovato, come dire, simpatica, avevano però in mano degli altri oggetti. A me fa un po' impressione che l'espressione rivoluzione culturale venga associata a questo modo di introdurre le tecnologie digitali e tutto ciò che adesso è connesso in generale un po' in tutto il mondo occidentale, per carità nel mondo ricco, ma in particolare nel nostro paese. Da questo punto di vista sono molto contento, perché è la prima volta, io mi occupo di tecnologie digitali da 30 anni, che trovo finalmente associato il concetto di innovazione al concetto di demagogia. Era ora, era veramente ora, grazie Vito, era ora. perché questo è uno dei contenuti politici fondamentali, cioè le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel nostro paese sono state luogo di demagogia. Non è un caso che a ogni, come lo dirà meglio Marina, a ogni passaggio di taglio sia stato per esempio associato alla presentazione di qualche cosa di significativo o di presuntamente significativo, non so se l'avrebbe giusto, dal punto di vista digitale. Allora, che cosa ci siamo proposti di fare? Ci siamo proposti, vedete quello slogan un po' post-maoista, di diradare la nebbia 2.0, perché 2.0 è una di quelle espressioni che si vogliono usare e che si usano quando si vuole connotare il nulla di qualcosa. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, cioè l'espressione 2.0 è la sintesi dell'idea tu non capisci, tu sei inadeguato, io possiedo la soluzione, tu individua il problema, io non te lo dico qual è il problema, sta a te, io però ho la soluzione perché ho la tecnologia, perché ho la strumentazione, perché sono digitale, perché sono appunto 2.0. Qualsiasi delle operazioni che vi descrivevo prima sommariamente nel nostro paese è connotata da questa formulazione magica, 2.0, la scuola 2.0, le classi 2.0, l'editoria 2.0 e chi più ne ha più ne metta, gli insegnanti, ecco gli insegnanti quelli non riescono mai a diventare 2.0, sono sempre 1.0, non l'hanno mai saputo quando erano adeguati di essere 0.0, però non c'è mai stato l'1.0, è sappiato 2.0 è comparso, ma 1.0 non c'è mai stato, cioè nessuno aveva mai fatto ai tempi delle prime tecnologie dell'informazione e della comunicazione, aveva mai coniato uno slogan di questo tipo. Tra l'altro qualcuno di voi ha idea di quando sia stato un passaggio epocale dal punto di vista infrastrutturale nel nostro paese? È una domanda provocatoria. All'inizio degli anni 2000 si è arrivata a internet a banda larga, quella di cui parlava prima Vito, come non ancora diffusa in tutto il paese. Io vivo in una scuola in cui gli access point, che sono quelle robe che moltiplicano il segnale wifi, quello per cui si attacca un computer senza un cavo, sono stati comperati con poca oculatezza e di conseguenza ci sono alcuni angoli che sono digital divide all'interno dello stesso edificio, basta girare un muro e lì il segnale non arriva più. Vivo in un alloggio peraltro dove l'UMTS, che sarebbe quel segnalino che arriva sui cellulari, sugli smartphone, in alcune stanze non c'è, il nostro paese è a macchia di leopardo da questo punto di vista. Allora, comunque i due momenti fondamentali sono stati l'ingresso della banda larga sul doppino telefonico, internet quella col cavo insomma, e poi gli UMTS, cioè i telefoni cellulari, gli smartphone. Li abbiamo dimenticate queste cose, però siamo stati anche in una fase di questo genere. Quella era una fase 1.0 e fondamentalmente poneva gli stessi problemi. Allora, che cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di diradare la nebbia, perché la nostra convinzione è che quest'anno e l'anno prossimo, che avrebbero dovuto essere, per esempio, tra l'altro, l'anno in cui le scuole dovevano riflettere sui registri elettronici, perché i registri elettronici avrebbero dovuto andare a regime, secondo lo stesso provvedimento che citava Vito quest'anno, ma non sono andati a regime, c'è anzi una nota di Biondi di ottobre di quest'anno che dice usiamo quest'anno per riflettere, non si è assolutamente fatto. Ok, sono anni in cui forse, grazie a occasioni come queste, possiamo recuperare e dare dimensione concettuale e culturale ad alcuni oggetti e aspetti che attualmente sono immersi nella nebbia, cioè in queste definizioni molto generiche e molto vaghe. Mi passo un attimo, no, l'iPad. Poi comincio davvero. Allora, cominciano a circolare sui giornali di provincia della Lombardia e sull'Avvenire alcune notizie interessanti che però i grandi media non hanno ancora probabilmente fiutato, sono i primi risultati della sperimentazione generazione web della regione Lombardia, perché in ultimo nelle operazioni della scuola digitale ci sono stati alcuni finanziamenti congiunti Stato-Regione. E sono venute fuori delle cose che soltanto nel nostro paese potevano essere oggetto di sperimentazione. Guardate, hanno fatto una scoperta straordinaria, che con questo oggetto, un tablet, gli studenti si distraggono. Hanno fatto una scoperta veramente straordinaria, cioè l'idea, guardate, è questa, che con un oggetto come questo, destinato al consumo culturale, all'intrattenimento culturale, uno studente in possesso di connessione a internet, anziché concentrarsi su una singola cosa, si distrae. Devo dire che è una scoperta scientificamente davvero straordinaria. straordinario. Oppure, questa è una sperimentazione internazionale, questo è un ebook reader, si chiama Kindle, è il più famoso. Allora, questo oggetto ha un'altra caratteristica: questo non è uno strumento di intrattenimento culturale su base digitale connesso alla rete, questo è un aggeggio che imita un libro di carta. Hanno scoperto che con questo oggetto ci si distrae di meno. Straordinario. Guardate che le sperimentazioni che vengono fatte sono di questo tipo. A me ricordano le sperimentazioni del mondo dell'alcol, quelle finanziate da chi vende alcol, che sono tipicamente: fa meno male il vino bianco o il vino nero? Alla domanda se faccia male l'alcol non risponde mai nessuno. La sto mettendo sul ridere, però guardate che è davvero così. È davvero così. Questo per dirvi che questi oggetti, e quello lì, noi in realtà li possiamo descrivere in termini un pochettino diversi se vogliamo fare un passaggio sul versante ergonomico e culturale. Allora, questo è in gergo un tablet, che poi vuol dire tavoletta, vuol dire che imita le tavolette. Questo è un lettore di libri. Quello è un computer, lo conoscete tutti. Allora, però proviamo a descriverli in altro modo. Questo è un oggetto di per l'intrattenimento culturale su base digitale. Questo capite che già gli dà l'idea di a che tipo di problemi cerca di dare una soluzione. Questo è un oggetto che imita i libri. Quello è un oggetto per concentrarsi scrivendo o per comunicare con terzi cercando di farli concentrare con l'aggiunta del proiettore anziché qua, come stiamo facendo noi in questo momento. Cioè, se proviamo a dare una descrizione comunicativa del tutto, forse riusciamo a capire le cose un po' meglio. Poi c'è un altro aspetto banale: quell'oggetto è fatto, questa si chiama ergonomia fisica ma anche mentale di conseguenza, quell'oggetto è fatto per essere usato stando seduti, perché io scrivo così. Sono fatti in un certo modo anche dal punto di vista proprio della forma. Questo è fatto per essere usato tenendolo in mano in questo modo, camminando, appoggiandolo su una gamba. Sono due oggetti che anche dal punto di vista della mia ergonomia fisica sono destinati a un uso diverso. Non so se sono chiaro. Allora, se cominciamo a descrivere le cose così, vi assicuro, cominciamo a ragionare in termini molto diversi. Questo è un oggetto dell'intrattenimento e della distrazione che si usa in modo estemporaneo, che può essere usato in modo estemporaneo. Quello è un oggetto che richiede concentrazione e che si usa tutt'altro che in modo estemporaneo. E questo è un oggetto che imita una tecnologia precedente che ha una serie di caratteristiche molto importanti, quelle che leggeva prima Vito citando Zagrebelsky. La concentrazione c'è anche qua per la lettura, questo non fa altro che imitare. Poi dal punto di vista dell'ergonomia, del rapporto col corpo, con la salute, tra questo oggetto e questo c'è una differenza fondamentale: questo è retroilluminato, cioè ci spacca gli occhi, questo dipende dalla luce d'ambiente. Infatti adesso voi credete che sia acceso, in realtà è spento, ma usa una tecnologia che si chiama inchiostro digitale che lascia accesi dei puntini, quindi questo disegno, in realtà l'oggetto in questo momento è spento, non consuma corrente, il suo schermo è fermo in una certa posizione. Questa tecnologia quindi è stata pensata per imitare il libro e per non dipendere, per dipendere il meno possibile dalla corrente elettrica. Questo dipende molto di più dalla corrente elettrica, la sua pila si scarica, non so se capite. Allora, voglio dire, è un po', il tutto è un po' estemporaneo, però avevo pensato di cominciare diversamente, però è per farvi capire come in realtà bisogna rallentare, diradare la nebbia e capire meglio le cose, cioè descriverci gli oggetti con un linguaggio che non è il linguaggio tecnocentrico, perché il linguaggio tecnocentrico, quello che dice tablet, ebook, PC, proiettore digitale, queste cose qua, ci porta a cadere in quei meccanismi che dicevo prima, il tecnocentrismo che ci porta a ragionare in termini di soluzioni che anticipano i problemi, e se io non ho quei problemi sono sbagliato io, ok? E questo è il tema del mio ok. Allora, il contesto in cui si situano i libri di testo digitali è un contesto complesso, perché la storia delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni di tipo digitale nel nostro paese è una storia che ha un sacco di tempo, che implica un sacco di passaggi. Io vi descrivo soltanto gli ultimi e ve li descriverò in termini di contenuti politico-culturali, cioè che cosa significa che intervengano una serie di fattori. Allora, gli ultimi sono gli annunci sui libri di testo digitali, ma gli annunci sui libri di testo digitali sono stati preceduti e proseguono insieme al piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali. Ce l'avete presente? Ora, il piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali, non ve lo sto a descrivere in termini pratici, perché vuol dire che viene comprata una, due, insomma, a seconda, LIM per scuola. Questo significa che in scuola, la mia scuola l'anno prossimo avrà 58 classi. Avrà meno aule, perché noi siamo di quelli che fanno ruotare gli studenti, quando uno è in laboratorio, zac zac, qualcun altro si infila nella sua aula, come quello esce va in palestra. Siamo così, l'infrastruttura è anche questa roba qua. Quindi noi non abbiamo 58 aule, ne abbiamo di meno. Comunque facciamo che abbiamo 50 aule utili, abbiamo 48 aule senza LIM, ma non viene mai descritto così. Non viene mai descritto così. Guardate che è drammatico, perché anche l'uso di questi elementi dal punto di vista dell'autonomia scolastica nasconde il trucco. Cioè, la scuola cosa fa quando fa l'orientamento, per esempio? Dice genericamente: noi abbiamo le LIM, e non dice quante ne ha, e comunque se dice quante ha non dice quante non ne ha, non dice quante ne mancano, e questo è all'ordine del giorno. Lo ripeto, lo sto dicendo in forma ironica perché così forse si capisce meglio, ma insomma capite di cosa sto parlando. Cioè, in realtà c'è un'induzione del digital divide. Tenete conto che questo è tipico di tutta la politica dei bandi. Perché il Ministero fa bandi, bandi vuol dire bandi di concorso. Se c'è un concorso qualcuno lo vince, ma qualcuno lo perde. A me interessano quelli che lo perdono, non so se è chiaro, perché quelli che lo perdono non ce le hanno. E se io introduco le LIM piuttosto che le classi 2.0 per ridurre il digital divide, perché questa è la motivazione, no? L'idea è che così i cittadini apprendono delle cose, su cui poi torniamo, le cosiddette competenze digitali, ma se alcuni cittadini le apprendono e altri no, la mia operazione è davvero un'operazione che riduce il digital divide o un'operazione che gioca in modo demagogico sul digital divide? Io sono per la seconda ipotesi. Le classi 2.0, io ho provato a fare un calcolo percentuale, sono le classi 2.0, per chi non lo sapesse, sono quelle classi che hanno avuto la fortuna di essere beneficiate dalla vittoria in un bando di concorso, per cui vengono attrezzate di un'immancabile lavagna interattiva multimediale e ciascuno studente di un notebook o di un tablet, se lo si vuole distrarre, ma questo non viene ancora detto, di un notebook perché costa meno. Nei casi più fortunati questo notebook lo studente lo può portare anche a casa. Consentitemi un'ulteriore battuta, io mi sono sempre chiesto che fine farebbe uno studente così sfortunato da stare in una classe 2.0 dalle 5 anni della primaria ai 3 anni della secondaria di primo grado, ai 5 anni della scuola secondaria di secondo grado, si chiama così, e poi va all'esame di Stato e zac, deve scrivere a mano. Terribile. Un'esperienza terrificante, quella che hanno vissuto alcuni candidati al concorso, io non l'ho fatto, al concorso per dirigenti scolastici. Sono arrivati il giorno del concorso e hanno detto: oddio, devo scrivere a mano. Perché nella loro attività intellettuale e professionale da anni usavano il computer. Adesso questa è una battuta, capite? Però la contraddizione è nuda, insomma, ci sono delle cose interessanti. Allora, la politica dei bandi è questa cosa qui: io vinco, mi colloco dentro un ambiente e tutti gli altri hanno perso. Le percentuali sono percentuali risibili, siamo intorno allo 0,1%. Le scuole 2.0, cioè le scuole che vengono fornite di queste stesse attrezzature nella loro totalità, sono 13 o 15 al massimo in tutta Italia, nemmeno una per regione. Stiamo parlando di questi numeri. Allora, il vantaggio di questi numeri è che in realtà non inducono discriminazione, perché sono talmente poco significativi che, ammesso e non concesso che i risultati di apprendimento di quel tipo di percorsi fosse significativo, riguarda una minoranza talmente evidente di studenti che non inducono vere e proprie discriminazioni, non so se sono chiaro, sono dei cammei. In realtà poi non funziona nemmeno così, ve lo dicevo prima, ciò che sta uscendo da Generazione Web, cercate Generazione Web Avvenire, Generazione Web Corriere Pavese, mi pare che sia, o qualcosa del genere, su internet, e troverete che stanno fuoriuscendo queste prime notizie. E guardate che la reazione dei guru è terribile, perché dicono: se i risultati di apprendimento non ci sono, siccome gli strumenti sono sacri, la colpa è degli attori. Quindi o sono gli studenti, o sono gli insegnanti, o sono tutte e due gli strumenti, no. Ma voi la volete una scuola così, una società così? In cui ne approfitto per dire che c'è un altro punto dolente, secondo me, che non è esattamente nel piano nazionale scuola digitale, ma sono quelle zone del nostro paese dove ci sono insegnanti che autoproducono i materiali di apprendimento. Io e Marina l'abbiamo anche scritto in un articolo, anzi la correttezza direbbe Marina e io, il politically correct, l'abbiamo anche scritto, ma non c'è il rischio che se gli insegnanti autoproducono i materiali di apprendimento destinati agli allievi, non ci sia poi una sopravvalutazione dei materiali e una sottovalutazione degli allievi? Io insegnante, sì, certo, sì Roberto, però insomma io adesso me la posso almeno prendere col libro di testo che hai scritto tu. Se l'ho scritto io, no, scherzo, anche io e te insegnavamo cose diverse, però se io non posso prendermela con te, non me la prenderò certo con me, quindi me la prenderò con lo studente. Adesso sto banalizzando perché capiate i temi, però le scuole che producono materiali per l'apprendimento degli studenti sono scuole che vanno per la maggiore. Una delle prime visite pastorali di Profumo a novembre-dicembre del 2011 è stata all'ITIS Majorana di Brindisi, che è una delle scuole capofila del progetto Books in Progress, cioè produzione da parte degli insegnanti di materiali di apprendimento per gli studenti. Vabbè, sì. C'è stato un interessante rapporto OCSE sul piano nazionale scuola digitale. Le componenti forse non le abbiamo viste tutte, ma insomma non è importante, la chiave l'avete capita. E questi ricercatori OCSE hanno detto al nostro ministero delle cose abbastanza interessanti. La prima, quella che ci riguarda di più sul tema degli ebook, è stata: ma va bene, continuate a provare a stimolare gli editori a produrre materiali di carattere digitale, però forse è una battaglia un po' persa per ragioni che poi vedremo meglio, e quindi provate a cominciare a verificare se in altri paesi della comunità europea ci sono materiali che hanno dato risultati significativi e provate a tradurli. Provate a spendere, però se deve essere il ministero a farsi carico di un processo di questo tipo e non gli editori, capite che cadiamo in una situazione che non è una situazione semplice, perché il ministero innanzitutto deve avere i fondi e poi deve avere i modelli culturali, i modelli di filtro, i modelli di valutazione, e non ci sono. Nelle iniziative di cui parlavo prima, mi torni indietro un attimo, indietro di uno. C'è questa storia dell'editoria digitale scolastica, non so se voi tutti l'avete sentita nominare, ma l'editoria digitale scolastica è un passaggio molto interessante perché è un modello diverso. Ciò di cui noi stiamo parlando, a prescindere, è mercato, mercato editoriale, cioè ci sono delle case editrici tradizionali, quelle di carta, innovative, quelle non di carta, che producono dei materiali culturali destinati a cimentarsi sul mercato. Il mercato sono gli insegnanti, apparentemente sono gli studenti, in realtà sono gli insegnanti che adottano, eccetera, lo conosciamo. Però il Ministero ha pensato qualche anno fa a un modello un po' diverso, attingendo alla condizione del finanziato. Sapete che nel nostro paese ci sono delle iniziative che sono a bando di finanziamento. E come funziona? Sono state individuate 20 scuole di tipologie diverse sul territorio nazionale che sono chiamate scuole pilota. A queste 20 scuole è stato assegnato il compito di valutare degli oggetti editoriali realizzati da una serie di case editrici, tendenzialmente non quelle del mercato tradizionale che non sono entrate in questo settore, che si sono accreditate presso la Consip per i modelli di pagamento, eccetera, eccetera. Queste case editrici hanno proposto dei dimostrativi, gli specimen dei libri di testo. Specimen è latino, io ho sempre pensato fosse inglese, però ho scoperto che era latino. Allora, dicevo, hanno presentato dei demo, questi demo sono stati valutati e laddove sono stati valutati positivamente, la casa editrice riceve un finanziamento per portare il dimostrativo a compimento, cioè farlo diventare prototipo. Capite che questo è un modello molto diverso, perché questo è un modello in cui non sono le case editrici che si espongono sul mercato con dei prodotti finiti, ma sono le case editrici, non a caso quelle tradizionali, quelle più naif, un pochettino più piccine, eccetera, eccetera, qualche azienda temporanea di scopo nata per l'occasione, mi risulta, che provano a fare un'operazione di questo tipo. Verificano che il tutto dentro la totale assenza di criteri, modelli. E se voi leggete le indicazioni, sono indicazioni assolutamente generiche, assolutamente vaghe. Il nostro ministero in casi come questi non è in grado di fare dei capitolati d'appalto precisi, perché mancano i modelli culturali. Ci tornerà Marina, ma tutti ricorderete la questione, della quale non si conosce la fine, delle pillole del sapere, che diedero scandalo su. Una delle ragioni per cui sono possibili operazioni come le pillole del sapere è che mancano i criteri dal punto di vista dell'architettura culturale e poi in termini di descrizione di capitolato d'appalto. Noi siamo in una condizione in cui capite che di nebbia se n'è accumulata davvero, davvero molta. Allora, che cosa hanno detto questi dell'Ocse? Su Editoria Digitale Scolastica, se leggete, c'è solo un accenno, perché anche lì la nebbia è rimasta. Poi hanno detto delle cose interessanti, a proposito di quello che vi dicevo prima. Per esempio, hanno detto al Ministro, ma vi siete resi conto che per arrivare al livello a cui adesso il Regno Unito, adesso, quest'anno, c'è l'80% delle classi, delle aule fornite di LIM con questo trend che ci vogliono 15 anni? Sono tanti, 15 anni sono 3 cicli scolastici di scuola primaria, eccetera, sono veramente tanti. E quindi i ricercatori Ocse hanno detto questo, ma perché non provate a pensare ad abbassare la richiesta? Un proiettore costa meno, quindi invece di 3 LIM comprate 6 proiettori, cioè abbassate le richieste, invece di puntare a una tecnologia, come dire, di nicchia, provate ad abbassando le richieste e la possibilità di spesa, perché il rapporto Ocse è stato abbastanza pesante sull'idea delle classi 2.0, perché ha detto, le classi 2.0 costruiscono degli universi autoreferenti dentro le scuole che non riescono a comunicare con l'esterno, dai quali non nasce un autentico confronto, per cui il Ministero è stato invitato a rinunciare a questa sperimentazione, che invece è uno dei fiori all'occhiello di qualsiasi ministro a partire da Gelmini a venire in avanti e probabilmente andando anche all'indietro, se ricordo bene, in favore delle scuole 2.0, cioè del finanziamento di un'intera unità scolastica. Poi restano da reperire i fondi, e su questo l'Ocse dice delle cose su cui andrebbe la pena, se varrebbe la pena di riflettere, perché parla di sponsor privati, di intervento degli enti locali, di convenzioni, di fondi, insomma di tutta una serie di cose su cui possiamo avere un sacco di dubbi. Comunque il ragionamento resta interessante: non costruire nicchie autoreferenti, lavora sull'intero edificio scolastico, perché soltanto dal confronto all'interno di unità scolastiche nella sua interezza. Insomma, il piano nazionale scuola digitale è stato, diciamo, abbastanza maltrattato dentro questo rapporto, in una misura che poi il Ministero ha in parte attenuato nella traduzione italiana del documento originale in inglese, ma che insomma è facilmente reperibile su internet. Allora, io ho provato, lì mi sono divertito a usare una di quelle espressioni beta, beta è greco, questo lo sapevo, anche prima di trovarlo lì, ma una versione beta è una versione prototipale, è un modello che potrebbe funzionare, insomma. Allora, se io non ve lo voglio spiegare, se non ve lo spiego è perché voglio tenere le distanze, cioè il mio sapere tecnico lo tengo per me, se ve lo dico è perché in realtà voglio che ci capiamo. Si usa questa espressione, è versione beta, vuol dire non è quella versione definitiva, cioè non siamo ancora sicuri che funziona perfettamente, lo faccio provare a un po' di persone e vediamo di migliorarlo insieme. Allora, io vi propongo una definizione beta di libro di testo, in realtà non c'è niente di nuovo, se ci pensate, ma mi ha spinto a quella definizione l'idea che troppo spesso quando si parla di libri si parla di contenuti. Ok? Allora, quando noi parliamo di libri intesi come saggi e narrativa, è legittimo fermarci ai contenuti. Ma quando parliamo di libri di testo, noi in realtà parliamo di qualche cosa che fisicamente e materialmente forse simile, per esempio sono tante pagine di carta rilegate dal punto di vista tecnologico, un libro è questa cosa qua, ma ha delle caratteristiche molto diverse. Pensate una cosa banale, la prima edizione dei Promessi Sposi di Manzoni contiene il testo scritto da Manzoni. L'edizione dei Promessi Sposi con cui vengono acculturati gli studenti di quinta ginnasio contiene l'apparato didattico, costruito da un commentatore, si spera, il più possibile attuale, perché è rivolto a questo tipo di studenti, non tanto al contenuto originale. Capite cosa voglio dire? Voglio dire che un libro di testo non è fatto soltanto di contenuti, ma è fatto di apparati didattici. Gli apparati didattici sono i luoghi in cui avviene la mediazione didattica, in linea generale. Non è un caso che quando si chiamano a ragionare su queste cose, per esempio, professori universitari, i cui testi sono più che altro dei manuali, sono più che altro delle dispense, spesso l'aspetto delle esercitazioni, delle pratiche, delle attività viene... Allora, i contenuti sono le matrici concettuali e sono le matrici operative, perché poi non c'è solo il liceo, questa è un'altra cosa che spesso si dimentica, ci sono le scuole tecniche, ci sono le scuole professionali e ci sono libri di testo di sala bar, io insegno un alberghiero, e quindi lì le matrici sono matrici professionali, sono matrici operative, non soltanto, soltanto tra molte virgolette matrici concettuali. Allora, c'è questo aspetto qua. Ma c'è anche l'aspetto delle attività, delle esercitazioni, della mediazione didattica pensata da chi ha prodotto il testo, autori, redazioni. E questo non è da poco, perché questo implementa metodologia. È chiaro? Io posso affrontare il testo dei Promessi Sposi, tanto per citare sempre la stessa cosa, con molti punti di vista metodologici diversi, ma quelli non sono nel testo originale dei Promessi Sposi, sono nell'apparato di commento e nell'apparato di mediazione didattica. In più l'insegnante ci aggiunge del suo. Allora, noi dobbiamo affrontare i libri di testo digitali pretendendo di vederli un po' come questi oggetti, vedendoli non come digitali, ma come libri di testo che nella loro digitalità devono dare delle risposte a questi aspetti, quindi non soltanto i contenuti, ma anche, guardate tra l'altro che la mediazione didattica non si esercita soltanto sui contenuti, ma si esercita anche sull'apparato didattico, ma anche sul tessuto, sulla messa d'insieme, sullo stile espositivo dei contenuti. Questo è un libro digitale, che dal punto di vista fisico è un DVD, ok? Cioè un aggeggio che si mette dentro un affare come quello, dotato, questo non lo legge, questo tecnicamente non è fatto in questo modo, questo nemmeno, ma del resto un oggetto per l'intrattenimento veloce non è destinato alla lettura di una cosa come questa che richiede tempo, il tempo di Zagabensky. Questo però è una sorta di reincarnazione digitale dello strumento cartaceo. Lo strumento cartaceo, mentre viene prodotto, tra l'altro in genere è su supporto digitale, lo sapete tutti, scrive un testo, lo stampa, un libro è una cosa un po' più complessa, ma c'è tutto un percorso per cui il libro è digitale e poi viene oggettivato su carta. Questo non è nient'altro che un pezzo della produzione, cioè quello stesso libro che ho su carta viene fornito in formato digitale. Qui la parola chiave è LIM, lo posso proiettare sulla LIM. E questo non è una cosa da sottovalutare, a prescindere. Questa è stata una delle prime soluzioni che hanno pensato coloro che hanno prodotto libri. Rendiamo i libri proiettabili sullo schermo e poi ci posso scrivere sopra. E guardate che non è una cosa da poco, perché in termini di mediazione didattica vuol dire che io, insegnante, sottolineo il libro per tutti. E questa è una roba che la Lavagna ha sempre significato di fare. Do alcuni elementi di garanzia sulle parole chiave. Non è una cosa da poco. Qui c'è la casa editrice potrebbe essere una qualsiasi, mi raccomando. C'è un elemento di indicazione, di mediazione didattica chiaro. Fai un po' meglio quello che facevi prima, anziché dire sottolineate la parola tale, la sottolineo io così voi la vedete. Per studenti come i miei non è una cosa da poco, perché studenti come i miei alla quarta riga si sono già persi. E quindi avere un orientamento spaziale. Però non è sempre così. In altri casi è tutto estremamente vago. È tutto estremamente vago. C'è un tessuto di link, di contenuti, e poi è affidato all'utente il rapporto cognitivo, la relazione operativa con quella serie di collegamenti più o meno tessute coerentemente. Ecco, qui siamo su un piano di mediazione didattica sostanzialmente quasi negativa, perché viene sovraccaricato l'utente del problema della relazione con i contenuti. E poi i libri di testo a che cosa fanno capo? Ai canoni, i canoni culturali. Ora, un altro grosso equivoco del nostro paese è che noi continuiamo a pensare di poter modificare le metodologie senza toccare i canoni, senza toccare i canoni. E questo è molto, capite? Cioè, bisogna discutere su questo. Ci sono per esempio livelli di concettualizzazione così astratte che i nostri studenti non li reggono più né su digitale né su carta, e su questo bisogna ragionare, spostarli in avanti, ridurli. Io non ho una soluzione. Certamente non possiamo ragionare sugli strumenti, sui metodi, senza ragionare sui canoni, senza riprendere in mano i canoni. E uno dei canoni è l'accesso alle conoscenze e all'informazione. Allora, in questo senso la rete, ci torno più tardi, è una cosa interessante, perché certamente noi siamo in una situazione ubiquitaria in cui andare a trovare nozioni lo posso fare col cellulare, e questo è un elemento di cui tenere conto, ma non sostitutivo, integrativo, eccetera. Gli studenti, questa roba terrificante. Io ho 61 anni, sono vecchio, ho 4 volte l'età dei miei studenti, ma sono digitalmente molto più evoluto di loro. Io non mi stancherò mai di sostenerlo. Una delle cose che io non sopporto, e mi spiace che non ci sia l'esponente di un partito che ha fatto un convegno su questo concetto, una delle cose che non sopporto è il concetto di nativi digitali. Di nativo digitale, io ho coniato il concetto di naif digitale, cioè colui che usa le tecnologie per fare cazzeggiare, si può dire, e quello mi convince. Ma l'idea che uno studente, non perché è studente e nemmeno perché è giovane, abbia già compiuto quello che c'è scritto lì, cioè sia già stato in grado di utilizzare degli strumenti, soprattutto quello per il ragionamento che ho fatto prima, ma anche questo, che sono destinati all'acculturazione, in termini di percorso intenzionale di acculturazione, di costruzione di cultura, semplicemente perché li accende più rapidamente di me, non mi convince, capite? Un mio studente va più rapidamente di me in motorino, ma ha molte probabilità di schiantarsi più di me, perché controlla molto meno quello che fa. Adesso questo detto così, mi rendo conto, è solo provocatorio. Quello che sto dicendo è che o c'è un'acquisizione di, è una comprensione intenzionale delle potenzialità, chiudo poi con questo aspetto l'intervento, delle potenzialità culturali degli strumenti, ma una pura, la semplice idea che la capacità di manovra, la capacità di accensione, una più rapida identificazione del senso della pressione su un'icona sia di per sé un'abilità culturale, mi lascia perplesso. Racconto una cosa che racconto sempre. La figlia di un'amica di mia figlia, non riesco mai a dirlo, ha 1 anno e mezzo e fa una cosa impressionante, e che si può valutare in 2 modi, a seconda che si sia neo-apocalittici o neo-integrati, perché in realtà le posizioni sono queste. Un altro degli elementi impressionanti del percorso sulle tecnologie è che la relazione con le tecnologie a scuola è diventata una relazione di tifo, esattamente come per la politica. Io tifo per, mi identifico con, quindi le tecnologie vanno bene perché io tifo per le tecnologie vanno male. Allora, questa bambina che cosa fa? Quando vede scorrere su un televisore a qualche metro da lei i sottotitoli, e che presenta il TG2, fa così con la mano. Cioè, ha rovesciato il rapporto, cioè non è che la mano genera un movimento, ma il movimento che genera la mano, e non so se è chiaro, cioè lei vede il movimento e pensa che quel movimento sia condizionato dal fatto che lei muove la mano. Allora i genitori di questa bambina sono molto preoccupati, molto, molto contenti, perché pensano che questa bambina sia 2.0. Io non gli ho detto nulla, ma lo dico sempre, sono molto preoccupato, esattamente come quando vedo un bambino piccolino che... Ci sono dei filmati interessantissimi su YouTube di genitori che sembrano un po' quelle cose tipo paperissima, cioè preparano tutto apposta, ma insomma c'è il bambino che tra lavora con l'iPad, no? Dopodiché lo stesso bambino, che è abituato a toccare e ottenere un effetto, va davanti a un interruttore, lo tocca, non lo schiaccia, lo tocca, perché guardate che questi si toccano, non si schiacciano, lo tocca e non succede nulla. Allora pensate a un modo in cui rovesciamo le esperienze. Passiamo prima attraverso il virtuale, che è la rappresentazione del materiale, e arriviamo a bambini che non sono in grado di accendere la luce. Lo sto mettendo in termini di forzatura, non penso esattamente questo, no? Perché, voglio dire, forzando la mano nella direzione del senso critico, esagerando come io tendo a fare, usando i paradossi, allora, uno slogan, passiamo dalle forzature e dalla nebbia al riesercizio consapevole, intenzionale, costante, se necessario corrosivo, del senso critico. Del senso critico. Non so se siete d'accordo con me. Allora, gli studenti sono, pensate, prima dicevo, forzatura dei profili professionali. Allora, io mi chiedo che interesse ci sia, salvo interessi esterni, ma che interesse ci sia davvero a mettere gli insegnanti all'improvviso a regime, e lo stesso vale per i registri elettronici, noi parliamo dei libri ma c'è anche quel fantasma lì, mettere all'improvviso gli insegnanti di fronte a strumenti che non dominano, perché loro come strumenti di acculturazione personale non li hanno mai usati. Se va bene hanno usato la rete, ma in forma personale, individuale, con il filtro forte della loro cultura, non hanno mai subito o comunque avuto occasione di essere in condizioni di mediazione didattica da parte di altri. Mentre io sono andato a scuola e ho trovato degli strumenti che poi ho ritrovato quando sono stato insegnante, e questo è un elemento di, come dire, arretratezza, secondo me è ancora un elemento di garanzia. Ma non per stare sempre fermo, perché poi il libro mi rappresentava alcune cose certe sul piano operativo, sul piano ergonomico, sul piano cognitivo, e poi magari sono cambiate le metodologie. Io sono andato in una scuola, un'altra cosa divertente è l'idea che le tecnologie siano arredi cognitivi, e ciò che le tecnologie digitali, e ciò che le precedute no, perché era 1.0. Allora io sono andato in una scuola elementare in cui i banchi erano avvitati a terra e doppi, e la cattedra era su un predellino davanti a me, e lì il messaggio era chiaro: tu stai zitto e fermo, metti le mani in seconda e ascolta quello che ti parla, perché quello che ti parla ti garantisce un sapere uguale per tutti, uno a molti, ok? Era un arredo cognitivo, siete d'accordo con me? Cioè quel modello di scuola era chiaro. Poi sono andato come insegnante in una scuola che nel frattempo i banchi li aveva separati, perché questo consentiva di fare le isole, i gruppi, una roba un po' diversa. Tu ti occupi di sicurezza, Mino, ogni tanto. Una delle cose tremende adesso della scuola di adesso, delle violazioni della metodologia delle libertà di insegnamento attraverso la follia, è questa. Tu hai quel banco lì, tu quello lì, tu quello lì, e stanno lì, si fa la piantina, perché se no, se poi rompi i banchi, se poi non riesci a uscire, ok? La sto di nuovo mettendo sul paradosso. Ma allora, l'arredo cognitivo, i banchi, le sedie, le cattedre l'hanno sempre realizzato, l'aula è sempre stato un ambiente di mediazione didattica veicolata attraverso strumenti di comunicazione, pensate alla lavagna. Quindi il senso critico ulteriormente si legittima, perché noi abbiamo tutta una serie di questioni, capacità, abitudini, inerzie se volete, ma comunque criteri che possiamo riutilizzare, possiamo fare a questi nuovi strumenti le domande che facevamo ai vecchi strumenti, per esempio, e vedere se almeno a quelle rispondono. Allora, gli insegnanti invece adesso dovrebbero sapere una valanga di cose. Allora, tablet, lo dico di nuovo, tablet, ebook reader, PC, Mac OS X, Linux, Windows, Windows 8, Windows RT, vi bombardo se volete con una serie di nozioni tecniche di questo tipo, sistema operativo, applicazioni, che differenza c'è tra le applicazioni e il software? Tutte cose di nessun interesse in realtà, ma che possono essere utilizzate e in qualche cosa sono anche necessarie. Ma non bastano le conoscenze tecniche, ci vogliono anche le conoscenze giuridiche, il diritto d'autore. Il software open source cosa vuol dire? Cosa vuol dire royalties? Cosa vuol dire freeware? Cosa vuol dire shareware? Questi sono concetti che chi come me da 30 anni in questo mondo conosce, ma che non è affatto detto che le persone conoscano, e che le possono mettere in quella condizione di mancanza di dominio, ma non nel senso negativo, insomma, tra virgolette negativo, che a questa parola dava Gramsci nel senso attuale della parola, le possono essere in una condizione di forte difficoltà. Le Creative Commons Licenses, cioè l'idea che ci sono dei materiali culturali liberamente fruibili, questa è una cosa molto importante dal punto di vista culturale, ma in questo momento non è nel patrimonio culturale degli insegnanti. L'idea che un CD non si possa duplicare, l'idea che le immagini su Google debbano essere valutate in termini di fruibilità o meno dal punto di vista del copyright. Io fra le varie cose che faccio, insomma, sto dentro un master all'Università di Firenze come docente e mi accorgo che molte persone, non soltanto di provenienza dall'insegnamento, ma anche da altre professioni, questi concetti non li possiedono, perché il frullatore generale rete fa per esempio pensare che qualsiasi materiale raggiungibile via rete sia fruibile in forma personale, modificabile. Non è così. Ci sono immagini che possono essere fruite così e immagini che non possono essere fruite così, ci sono filmati che possono essere fruiti così e altri che non possono essere fruiti così, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di necessità e di conoscenze giuridiche che gli insegnanti non hanno. Le valenze etiche sono molto legate a questo, cioè l'idea che la cultura aperta e la cultura che si dichiara aperta, non la mia voglia di scassinare i diritti di qualcun altro per impadronirmi dei suoi materiali. Le prospettive cognitive su cui torno successivamente, che in qualche modo sono state oggetto già di alcune cose che ho detto, gli atteggiamenti metodologici e le capacità progettuali, cioè se io non domino, come posso fare un progetto a livello individuale e a livello collettivo? Come posso decidere, ammesso e non concesso, che usiamo il modello attuale, ci mettiamo 15 anni per arrivare al livello della Gran Bretagna, cioè che rovescia il rapporto, noi adesso siamo credo al 40%, una roba così, 30%, quindi sono più le classi che non ce l'hanno di quelle che ce l'hanno le LIM, ma chi decide quali priorità, quali classi, il biennio, il triennio, le superiori, le prime classi, le ultime, anche quali discipline? Per capire quali discipline, se far ruotare sulle discipline, alcune scuole hanno fatto questa scelta di avere le aule laboratorio, noi siamo abituati alle aule classe, qualche scuola 2.0 sta pensando alle aule laboratorio, ma per fare le aule laboratorio bisogna decidere quali discipline, cioè quali saperi, chiamiamoli così, possono avere maggiore vantaggio dall'uso o minori danni o maggiore semplificazione, lo stesso dall'uso delle tecnologie, ma tutto questo non è condiviso, non è accertato, non ha fondamento scientifico. È tutto estremamente empirico, fondato sulla rappresentazione di quel momento, di quelle persone e della loro capacità magari di negoziare col dirigente scolastico o con gli altri. Quindi siamo di fronte a una situazione di estremamente rischiosa, perché ne può derivare una vulnus alla capacità professionale degli insegnanti, decido quali materiali, perché li uso, come li seleziono, quale priorità, esiziale, mortale. Il rovesciamento del rapporto tra insegnante come autore di mediazione culturale e strumento come luogo della mediazione culturale. Questo è molto, molto rischioso.
Ma la domanda che vi faccio, qual è l'interesse anche dei docenti di fronte a studenti?
Io credo che questa sia la variabile impazzita della demagogia. Allora io ti posso rispondere, Simonetta, così, ti posso rispondere con un aneddoto interessante. Allora io, il figlio di un mio amico va in una scuola privata, io sono di Torino, delle migliori scuole, migliori da quel punto di vista lì, dell'accoglienza di classe, diciamo così, allora, una delle migliori scuole di Torino da questo punto di vista, e lui mi ha detto, guarda Marco, noi la LIM ce l'abbiamo in tutte le classi, ma noi non la accendiamo mai, la accendono i supplenti, perché gli insegnanti vogliono fare lezione. Se non altro, lui una spiegazione gliel'hanno data, gli hanno detto, la lezione, guardate che però, come si dice, diversione. Non so se voi avete mai sentito parlare, una cosa che ha avuto una sua risonanza mediale soprattutto, ma anche nel mondo della solidarietà, delle ONG, eccetera, eccetera, cioè il famoso computer da $100, quello di Negroponte, il computer solidale, quello per cui i paesi sviluppati ne comprano due e ne regalano di quei due uno lo prende. La provincia di Brescia e il comune di Firenze, per esempio, hanno fatto delle operazioni significative in termini di numeri. E allora, è stato proposto questo modello a una serie di paesi, di quelli che vengono chiamati eternamente in via di sviluppo, poi come ti scappi diventano paesi emergenti, ma insomma ti giri un attimo, e qualcuno di questi paesi emergenti ha detto no, noi non vogliamo computer, noi vogliamo insegnanti autorevoli,
Immaginate un po' quale paese è quello, è la Cina, insomma, che ha dato questa risposta, Cina Popolare. Ha detto a Negro, e Negroponte ci è rimasto malissimo, ha detto: ma io vorrei fare didattica costruttivista, e lui ha detto: fatela tu, e loro gli hanno detto: fatela tu, noi facciamo. Allora, io adesso queste sono battute, non lo so, io non ce l'ho una risposta, mi chiedo, credo che il marketing concettuale, la voglia di apparire, il narcisismo mediale di tutti i ministri da Lombardi in avanti, perché qui non se ne salva uno, non se ne salva uno. Il narcisismo mediale comincia con Lombardi, prosegue con, si può dire Berlinguer, si può dire, va avanti con chi c'è stato dopo? Berlinguer? De Mauro? Beh, lì c'è stata una mezza pausa perché era troppo grande da risolvere il concorsone, da sgomberare. Insomma.
Poi
Moratti. Gelmini. Fioroni. Sì, è più o meno come dire il Presidente della Repubblica o la formazione dell'Inter degli anni 60. Insomma, no, non se ne salva uno. Guardate, i progetti sono. Allora, Multilab, io questi li so a memoria. Parte Lombardi, 1995, direttiva Lombardi dice 147 scuole di ogni ordine e grado della Repubblica sperimenteranno la fattibilità e l'efficacia di percorsi didattici sperimentanti tecnologie digitali. Siamo ai tempi di internet sul doppino telefonico, Non si sa. Non ci sono tuttora risultati credibili dal punto di vista culturale. Se voi andate a cercare, ci sono straordinari depositi di dati del tipo 65 insegnanti hanno usato il word processor, che vuol dire più o meno dire che 7000 insegnanti usano la stilografica, capite? Cioè è uno strumento nella sua pura descrizione di carattere tecnico. Proseguiamo, 1997-2000, i 4 anni del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, ministro Luigi Berlinguer. E poi subentra forse De Mauro negli ultimi, sì, subentra De Mauro. Allora, questo è un altro momento straordinario della storia delle politiche digitali del nostro paese, perché nel frattempo, allora, funzionava così, si davano dei finanziamenti per l'alfabetizzazione e dei finanziamenti per l'immediato avvio di attività didattiche. E questo era coerente, se ci pensate, con l'idea di autonomia, cioè con l'idea che ci fossero delle scuole che fossero in grado di progettare il loro futuro digitale subito in grado di fare delle cose per gli studenti, altre che invece dovessero fare formazione agli insegnanti. Però che cosa succede? Succede che nel frattempo arriva il dimensionamento delle unità scolastiche e allora i fondi calcolati sul numero di scuole del primo anno vengono poi usati nei modi più incredibili, cioè ci sono scuole che ricevono prima il finanziamento per l'avvio delle attività didattiche e poi il finanziamento per l'alfabetizzazione degli insegnanti, perché i soldi a bilancio c'erano e comincia lì. Poi andiamo avanti e qui poi parliamo anche un attimo della CGIL. Allora, 2002-2003, programma, dunque, Fortic si chiamava, Fortic, e io mi ricordo che fui molto criticato perché scrissi un articolo che si chiamava Sconfortic, cioè, allora, Fortic, formazione alle competenze tecnologiche degli insegnanti e del personale amministrativo tecnico ausiliare, eri già dirigente Roberto, eri già dirigente, mi ricordo, allora, e qui succede veramente, cioè, i prodromi di quello che sta succedendo adesso sono qua. Allora, percorso A, alfabetizzazione, decine di migliaia di destinatari, syllabus delle CDL, della patente europea del computer. Protagonista di questo, l'ispettore Mario Fierri. Ok? Allora, CDL. Materiali di apprendimento implementati sul sito di Indire, quelli degli impiegati comunali esecutivi, perché erano gratuiti. Quindi agli insegnanti viene propinata questa formazione, e questa formazione di 10 moduli prevede 7 moduli obbligatori ECDL e 3 moduli scelti tra i moduli didattici. Indire, che forse si chiamava ancora BDP, però mi perdonerete, non è in grado di produrre immediatamente i materiali e quindi li acquista all'esterno da una casa editrice che ha sede qui a Roma in parte. Insomma, poi contemporaneamente alla alfabetizzazione, percorso B si chiamava A, quelli di Berlinguer si chiamavano 1A e 1B, e io mi sono sempre chiesto perché non si chiamassero solo A e B, perché 1 fa pensare a 2, ma 2 non c'è mai stato. Forse anticipava 2.0, non lo so. Comunque, in quel caso c'era l'1.0. Allora, 1A e 1B. Questi si chiamano A, B, C1 e C2. A è l'alfabetizzazione, B sono i consulenti didattici per ogni singola scuola. E questa è una cosa interessante, perché vuol dire che la scuola delega una figura a ricevere una formazione che poi il collega si impegna a spendere in modo collegiale. Il primo anno ci sono dei fondi per retribuire queste persone che il primo anno fanno la formazione, in realtà il secondo anno vengono retribuite. I fondi sono i fondi UMTS, cioè ottenuti vendendo alle compagnie come Vodafone, TIM, eccetera, la possibilità di fare telefonia dati. Poi i soldi finiscono. E quindi le figure vengono retribuite un anno e l'anno dopo non più. Nel frattempo la contrattazione sindacale trasforma le figure obiettivo in funzioni strumentali, e quindi trasforma l'idea di figura del sistema in qualcosa di attribuito anno per anno a singole persone, ma in rapporto al piano dell'offerta formativa, e quindi l'idea di figure di manutenzione pedagogica dell'uso delle tecnologie implode su se stessa ed è rimasta nella memoria di qualcuno, ma è stata anche fagocitata. C1 e C2 è ancora più interessante, perché al percorso C1 destinato alla manutenzione dei laboratori possono partecipare anche le persone della parte amministrativa e tecnica del personale, invece alla funzione C2 soltanto insegnanti e persone che abbiano intenzione di fare manutenzione del rapporto con la rete, di reti di scuola, eccetera, eccetera. Anche qua si fa la formazione e poi non ci sono fondi per retribuire le attività aggiuntive, e quindi tutto finisce sostanzialmente nel nulla. In compenso i soldi ci sono, in compenso le università che hanno fatto i corsi di formazione, i soldi li hanno incassati, però questo è un principio di autoreferenzialità a cui abbiamo sempre assistito, cioè la scuola è sempre stato un mercato culturale delle università. Non c'è niente di nuovo, insomma. In questo caso al massimo sono arrivati con un po' più di forza, soprattutto sui percorsi C2, i politecnici, ma insomma sostanzialmente, ecco la ragione per cui adesso a me sembra un impazzimento delle variabili costruite, cioè una scuola che si illude di governare, che costruisce progetti, che determina prospettive, che fa il passaggio, guardate che Fortich, e poi la smetto con questo excursus storico, Fortich è un passaggio interessante perché si passa dall'idea della scuola autonoma che costruisce i suoi percorsi all'idea della direzione centralizzata dei percorsi, e qui entriamo nel campo della pedagogia di Stato, della formazione che indirizza dal punto di vista della professionalità anche a questo livello, e il terreno diventa delicato. Sì, cerco di tagliare. Allora, i problemi quali sono? Che dal punto di vista della produzione i modelli tecnici sono abbastanza robusti per quello che riguarda l'editoria tradizionale, la saggistica e la narrativa, cioè prendo il testo dei Promessi Sposi e lo implemento qua sopra e tu te lo leggi lì, ok? Non sono per niente chiari dal punto di vista che ci interessa, cioè mancano completamente. Allora, le domande che noi dobbiamo farci non sono come funziona dal punto di vista tecnico, ma sono quelle che vedete elencate. Qual è il modello autoriale, per esempio? Quello che diceva prima Vito è di un'importanza straordinaria. Esiste un concetto tecnico che si chiama cross-medialità, cioè la capacità di produrre contenuti culturali destinati a più canali. Non io scrivo il testo e poi qualcuno per me lo fa diventare video, lo fa diventare slide, perché capite che l'autorialità o si lavora davvero in equipe o l'autorialità diventa una cosa complessa, perché io produco un qualche cosa che è strutturato anche soltanto a livello di piano espositivo in un modo che rende poi difficile ad altri. Allora io divento cieco e non ho più nessun controllo, oppure mi affido. Questo già in parte succede. I modelli di retribuzione delle prestazioni lavorative, se pensate a quelle persone che al momento stanno, eccetera, insomma le domande sono quelle. Ci sono delle promesse, ve le elenco soltanto, ve le descrivo rapidamente, importanti, cioè il digitale. Io ne ho parlato malissimo, ma non ho parlato malissimo del digitale in quanto tale, ho parlato malissimo di alcuni usi politico-culturali del digitale. Il digitale è uno straordinario strumento per attività intellettuali e per attività di carattere culturale. Vi faccio soltanto degli esempi molto semplici, seguendo quella scaletta. Pensate a cosa vuol dire scrivere con un computer. Vuol dire che quando sbaglio rifaccio e non riscrivo tutto. Questo dal punto di vista della propedeutica, cioè del costruire consapevolmente, progressivamente, una capacità di agire dentro un'attività, è una risorsa straordinaria. Dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista matematico, eccetera, eccetera. Ok? La dimensione multimediale, la possibilità di utilizzare anche altri canali, oltre quello testuale. L'ipertestualità, la possibilità di citare qualche cosa e di raggiungerlo, con uno strumento che non ci porti in automatico, ma se io cito qualcosa mi consente di andarci. La rete, lo dicevo prima, straordinario ambiente, guardare fuori, se serve, con la mediazione giusta, con il problema dell'attendibilità. La dimensione open, cioè l'idea che la cultura sia aperta, che ci siano strumenti e contenuti fruibili, che ci siano non solo i software open source, ma quelli che si chiamano gli open content, cioè i contenuti culturali messi a disposizione per essere manipolati. Il cloud, un'altra cosa che va di moda, la nuvola, cioè la possibilità di avere i miei materiali raggiungibili in qualsiasi punto del mondo. Guardate che questa è una cosa mica da poco, non solo per chi gira con le chiavette, insomma, ma in termini più generali, io dovunque sono ho a disposizione tutti i miei saperi depositati. Sono tutte novità culturali molto importanti. Il nostro compito è riuscire a trovare dignità per questi contenuti culturali di prospettiva all'interno della, non della cultura, ma della mediazione culturale, che è un'altra cosa, della mediazione didattica, che è un'altra cosa, non è la stessa cosa. Queste cose a livello intellettuale e culturale funzionano, io le uso più o meno alcune di queste tutti i giorni, il cloud, la flessibilità, la sintassi ipertestuale, sono miei contenuti culturali immediati, però sono aspetti che possono rendere le cose estremamente complesse. Il mio compito rispetto ai miei studenti, rispetto agli studenti, è dare dignità di mediazione culturale. Ho abusato del tempo perché ho fatto troppe digressioni, mi scuso.
Allora, diamo la parola a Marina, perché intanto le due relazioni, se ho capito bene, si integrano, o no?
Sì, più o meno. Sono i due punti di vista, insomma.